I gufi e le civette sono gli occupanti della foresta. E i gufi e le civette sono le maschere che sono state utilizzate durante la prima occupazione, durante la reoccupazione e che saranno anche utilizzate nelle date a venire. Sono delle maschere colorate di gufi e civette che permettono, da un lato, di rendere l'atmosfera festiva e colorata, e da un lato, di essere anonimi e quindi di poter essere mascherati. Non troppo lontano da quello che era il fronte durante la Prima Guerra Mondiale, quella che poi è stata definita la zona rossa, un territorio che è stato scelto ad esempio per far esplodere delle munizioni della Prima Guerra Mondiale e che quindi poi ha portato della contaminazione del suolo e delle acque. Bur quindi si trova non lontano da questa zona rossa e l'idea quindi di sacrificare un territorio continua a manifestarsi anche con questo nuovo progetto, che è un progetto quindi di interramento di scorie nucleari sottoterra che vorrebbe svilupparsi a Bur. Più precisamente siamo nel dipartimento della Meuse. La regione amministrativa è quella del Grand Est ed è una regione in cui la densità di popolazione è molto bassa. A volte alcuni storici o alcuni sociologi parlano della diagonale du vide, la diagonale del vuoto, perché su questo territorio ci sono all'incirca meno di 30 abitanti per chilometro quadrato. E questo è dovuto da un lato all'esodo rurale che c'è stato tra il XIX e il XX secolo e dall'altra alla crescente metropolizzazione, che è un fenomeno abbastanza, insomma, che conosciamo tutti, che è avvenuto nel secolo scorso. Siamo quindi in un territorio, diciamo, impoverito da un punto di vista sociale e quindi anche nella capacità proprio di creare una resistenza. Forse è proprio per questo che è stato deciso di sviluppare tale progetto su questo territorio. Prenderà, ti hanno dato il gufo che con sé ti porterà e ore per sempre sia. Allora, gli attori che sono in gioco sulla costruzione di questo progetto sono un po' tutti gli attori della filiera nucleare. Alla fine degli anni 90 è stata creata un'agenzia specializzata, l'ANDRA, che è l'Agenzia Nazionale di Gestione dei Rifiuti Nucleari, che si è quindi installata in loco all'incirca una quindicina d'anni fa con un progetto di laboratorio di ricerca. Quindi è l'ANDRA che nel 99 arriva a Burra e con il passare del tempo in realtà dal progetto di laboratorio iniziale, il cui scopo era di studiare il comportamento del suolo e delle rocce, si passa al progetto SIGEO, che è il Centro Industriale di Stoccaggio Geologico, vero e proprio progetto di interramento dei rifiuti nucleari di alto livello. Si tratta cioè delle scorie più pericolose, di vita lunga, la cui radiotossicità decresce solo dopo, in alcuni casi, 250.000 anni. Non c'è solo l'ANDRA dietro questo progetto, ma ci sono tutti gli attori della filiera nucleare. Il SEA, quindi il Commissariato all'Energia Atomica e alle Energie Alternative, ma anche Areva e chiaramente EDF. Il progetto SIGEO consiste quindi nella realizzazione di un tunnel di più di 2 km sotto il villaggio di Burra per poter realizzare delle gallerie di stoccaggio profondo a 500 metri sottoterra dove saranno collocate le scorie di alto livello. Non esiste al momento un progetto di stoccaggio profondo delle scorie radioattive che sia considerato sicuro e che sia in funzione. I rischi quindi riguardano l'incidente maggiore, l'incidente grave, legato quindi alla possibilità anche di incendio sotterraneo e chiaramente la contaminazione dei suoli e delle falde acquifere. Il territorio che è stato scelto, l'obiettivo di quella che è la lobby nucleare, quindi dei nostri cari nucleocrati, è quella sicuramente di creare un cluster del nucleare, Questo significa di fare di tutta la zona est della Francia un cluster di eccellenza nella filiera nucleare. Questo riguarda ad esempio degli altri progetti spesso gestiti e quindi che vengono dati in appalto, ma che riguardano dei siti di manutenzione, delle piattaforme di stoccaggio, dove vengono trattati diversi materiali più o meno contaminati. Ad esempio, non lontano da Bourg si prevede l'installazione di una laveria, quindi di un'enorme lavatrice per lavare tutto il tessile che viene utilizzato nella filiera nucleare, ma anche a livello dei servizi. Ad esempio a Saint-Dizier, a circa 30 km, verrà aperta una filiera a livello scolastico, quindi un liceo tecnico, per formare ai mestieri del nucleare. Quindi l'obiettivo è davvero di realizzare un cluster di competenze nel settore. Proprio vicino a Bourg, ad esempio, il commissariato all'energia atomica e alle energie alternative prevede l'installazione di un prototipo di gaseificazione del legno per produrre agrocarburante. E quindi questo è un progetto che si dovrebbe trovare alla frontiera del villaggio di Bourg e di Sodron. Quindi si tratta veramente di una nuclearizzazione del territorio a cui stiamo assistendo. La strategia dell'ANDRA, quindi dell'Agenzia Nazionale per la Gestione dei Rifiuti Nucleari, è quella di accaparrarsi ettari ed ettari di terre agricole e di foreste. E questo quindi avviene con il tacito accordo della SAFER, che è la Società per lo Sviluppo del Territorio e la Pianificazione Rurale. Quindi quello che avviene è che l'ANDRA già possiede più di 3.000 ettari di territorio, che propone quindi di scambiare con le terre che le interessano, minacciando di espropriazione chi cerca di resistere. Un'altra strategia è quella appunto di comprare i comuni limitrofi. Attraverso il GIP Meuse, che è un ente di interesse pubblico, i vari progetti di rinnovazione, di manutenzione o anche di creazione di una sala nei piccoli villaggi sono in parte finanziati dall'ANDRA, quindi le amministrazioni locali si trovano completamente comprati a servizio delle lobby del nucleare. L'ANDRA è riuscita a impiantarsi sul territorio, allora in primo luogo perché, come l'abbiamo già detto, è un territorio effettivamente un po' deserto, in cui si assiste un po' a una desertificazione sociale, ma soprattutto perché è riuscita fin dall'inizio a mettere in atto quello che si chiama greenwashing. Questo vuol dire che l'ANDRA accompagna tutto il discorso sulla gestione dei rifiuti nucleari con un discorso sull'ecologia, lo sviluppo sostenibile. Ad esempio organizza delle passeggiate in foresta, delle esposizioni sui fossili, sugli uccelli, su tutto l'ambiente, su tutto l'ecosistema che vorrebbe far finta di preservare. Nei documenti di comunicazione al grande pubblico non si parla di scorie, ma di colli, cioè di lotti, di colli di rifiuti. Quindi esistono proprio delle strategie di comunicazione che sono state usate per neutralizzare tutti gli aspetti problematici relativi al nucleare e a far accettare l'inaccettabile. La lotta inizia a svilupparsi fin da subito, quando quindi l'ANDRA vuole installarsi nella regione della Meuse con il laboratorio, e quindi siamo alla fine degli anni 90 quando la resistenza inizia ad organizzarsi con delle manifestazioni nelle strade di Bar-le-Duc, che è la città diciamo più vicina, con azioni, presidi. Ma vista la bassa densità di popolazione, il rapporto di forza fin da subito si rivela ineguale. Inoltre, se la resistenza ha un po' perso la sua offensiva dell'inizio, ci sono diverse ragioni. Una ragione è che nel 2004 un ragazzo di 22 anni, molto investito nella lotta antinucleare in Lorena, rimane travolto durante un'azione da un treno che trasporta scorie e muore. Era un'azione di blocco dei treni che trasportavano le scorie nucleari. E questo episodio quindi ha segnato il morale di un gran numero di militanti locali. Poco dopo, inoltre, l'opposizione al dibattito pubblico, quindi c'è stato un dibattito pubblico organizzato dai militanti locali, ma produce in realtà un effetto perverso, un po' di fatalismo, davanti al cinismo delle istituzioni. Quindi un gran numero di abitanti e di militanti locali finiscono un po' per farsi una ragione a fronte di un nemico che detiene un po' tutti i poteri e tutti i diritti. Sempre nel 2004, i militanti locali del collettivo Burzon Libre comprano una casa a Bur con il sostegno del Réseau Sortir du Nucléaire e ristrutturano quindi questa casa e creano la Maison de Résistance à la Poubelle Nucléaire, la casa di resistenza alla spazzatura nucleare, che è un luogo di incontro e di organizzazioni per i militanti antinucleari che si trova a pochi chilometri proprio dal laboratorio. Tra il 2000 e il 2007 vengono organizzati festival, campi, azioni, presidi anche davanti al laboratorio. Nel 2015 viene organizzato con una chiamata internazionale il campo DMC ed è organizzato su un territorio anche quello a pochi chilometri dal laboratorio nella vecchia stazione di Lumeville. E quindi diciamo che l'obiettivo è stato un po' quello di visibilizzare la lotta con grandi eventi, incontri internazionali e momenti forti indirizzati alle diverse componenti della lotta. I momenti di grande mobilizzazione a Bur mettono insieme veramente diverse componenti di una lotta. Allora, innanzitutto il nucleare è una questione che ha un eco anche a livello internazionale. Ad esempio quest'estate ci sono stati molti compagni che sono arrivati dalla Finlandia. Da un altro lato esistono tutta una serie di militanti locali che quindi sono investiti nella questione un po' più ecologista e che sono anche sostenitori di associazioni che hanno deciso quindi di opporsi al progetto SIGEO. Importante è la complementarità delle azioni tra dei militanti più radicali che praticano l'azione diretta e un pubblico più moderato, attento alle questioni ecologiste e magari investiti in delle associazioni. E questo è un aspetto che si è sviluppato anche grazie a un legame forte con la lotta di Notre-Dame-des-Landes, che ha sostenuto fin dall'inizio della lotta, la lotta a Bur contro il progetto SIGEO. È anche importante la presenza sul territorio e il tentativo di voler reinvestire il territorio. Questo vuol dire che da diversi anni ci sono stati molti militanti che magari sono arrivati di passaggio per una settimana o per qualche giorno alla Maison de Résistance, che sono poi rimasti un mese, due, tre o quattro e che magari hanno deciso di installarsi nelle zone limitrofe. E quindi questo permette anche di avere un po' un effetto a macchia d'olio, quindi un tentativo davvero di riprendere il territorio, di essere presenti e di reinvestirlo per lottare contro il progetto SIGEO, ma anche per lottare contro questa desertificazione che ha permesso appunto all'Andra di installarsi. Allora, nella primavera del 2016 vengono infatti avvistati dei lavori sospetti nella foresta di Madran-Barrois, nel bosco Lejoux. E questa è la zona che dovrebbe ospitare il cantiere preliminare al progetto. E questa foresta apparteneva in realtà al comune di Madran-Barrois e quindi a tutti gli abitanti del villaggio che ne usufruivano in diversi modi: passeggiate, raccolta del mughetto, affouage. Gli affouage è il rifornimento di legno da ardere durante l'inverno. Quindi era una foresta comunale utilizzata da tutti. L'Andra e il sindaco di Mandre, attraverso un consiglio municipale che avviene alle 6 del mattino e che è blindato dai vigili dell'Andra, organizzato oltretutto all'insaputa degli abitanti, ufficializzano lo scambio del bosco. Quindi la mairie di Madran-Barrois cede gentilmente in cambio di un altro bosco, come dicevo prima, questo scambio di terre che l'Andra mette in atto, e lo recupera. Alcuni abitanti decidono quindi di attaccare l'Andra in giustizia per l'irregolarità di questo scambio e a partire dall'estate del 2016 la foresta viene occupata, viene sgomberata, in seguito viene rioccupata e nel frattempo altri ricorsi giuridici contro le procedure irregolari riguardanti ad esempio il disboscamento e il piano di gestione forestale vengono organizzati contro l'Andra. Il 14 agosto, quindi centinaia di militanti anti-SIGEO tornano nella foresta nella quale l'Andra aveva cercato di installare un muro proprio per proteggere il cantiere che vorrebbe iniziare e quindi il 14 agosto i militanti anti-SIGEO riescono a far cadere il muro. Thank you. degli slogan durante l'occupazione del muro era Andra, dégage, résistance et sabotage. Andra, vattene, resistenza e sabotaggio. Questo è stato un po' in realtà mal recepito, perché in realtà la parola sabotaggio spesso ha una connotazione negativa, quindi lo slogan è stato cambiato in Andra, dégage, résistance et affouage. Quindi Andra, vattene, resistenza e affouage è appunto il diritto a prendere del legno nel bosco per ardere durante l'inverno. Quello che voglio dire è che in realtà c'è stato un po', come dire, un clin d'œil, cioè un po' un modo di fare un occhiolino, no? Giusto nel cambiare una parola per mettere un po' d'accordo tutti rispetto a delle pratiche di lotta che non fanno l'unanimità. Ci sono delle azioni di sabotaggio che sono state realizzate in relazione ad esempio a delle sonde che sono state installate nella foresta, ma anche lungo tutta la linea di Chemin de Fer, la linea che l'Andra vorrebbe riabilitare, una linea di una vecchia linea ferroviaria. Quindi sì, ci sono stati chiaramente degli episodi di sabotaggio che sono stati effettuati a partire dal 2015 fino a qualche mese fa, e che hanno avuto anche luogo ad esempio nella foresta. Il muro rimane nella foresta, quindi ci sono dei brandelli di muro un po' dappertutto nella foresta che è tuttora occupata. Il muro è un bel simbolo della lotta e di quello che è avvenuto quest'estate, quindi se da un lato è del cemento e quindi diciamo non è proprio l'elemento ideale in una foresta, in realtà è un simbolo a cui penso un po' tutti sono molto, molto attaccati, perché è veramente il simbolo della disfatta dell'Andra. Allora, attualmente la foresta è occupata, sono state costruite delle capanne sugli alberi, è una foresta che vive tra gli occupanti, gli animali, il nubetto e quant'altro. E in realtà da settembre, il momento in cui l'occupazione ha di nuovo potuto svilupparsi, ci sono stati numerosi passaggi di ufficiali giudiziari, vigili dell'Andra, ultimamente anche Emmanuel Hans, che è il responsabile delle relazioni esterne dell'Andra, ed è un personaggio davvero molto, molto pesante, nel senso che è lui che spesso intimidisce gli agricoltori locali, è lui che spesso gestisce tutti questi scambi di terra che effettua l'Andra, ed è lui che qualche giorno fa si è presentato su una scavatrice davanti alla barricata nord della foresta e che ha cercato con una piccola bottiglietta di plastica di mettere della benzina proprio sulle barricate. Gli occupanti sulle barricate hanno riuscito a difendere la foresta, quindi hanno deciso a far sloggiare Hans, i vigili e le due scavatrici, e in realtà quello che si pensa è che lo sgombero attualmente non è il principale obiettivo, ma che lo scopo è piuttosto quello di far crescere la tensione. Il muro era una delle prime tappe che l'Andra aveva cercato di mettere in atto proprio per militarizzare il territorio, creare un cantiere non accessibile a nessuno. Allora bisogna tenere presente che una nuova gendarmerie è in costruzione nel lontano Dabur, che l'obiettivo in realtà è quello di continuare a fiché, quindi continuare a identificare tutti i militanti con una sorveglianza continua. E quello che è anche difficile dal punto di vista della popolazione locale è che la repressione, ad esempio, passa anche per l'intimidazione costante degli abitanti che si sentono loro stessi sorvegliati, che ricevono convocazioni dalla gendarmerie. Quindi la repressione tocca da un lato i militanti, che sono sorvegliati in permanenza, identificati e quant'altro, e dall'altro anche la popolazione locale. Attualmente ci sono diversi processi in corso, ci sono stati degli scontri con le forze dell'ordine, a questi momenti ci sono stati dei compagni che sono stati arrestati, dei compagni che sono stati convocati, e quindi ci sono diversi processi che riguardano appunto questi episodi. E chiaramente ci sono i momenti più forti di mobilizzazione, sono anche un po' i momenti in cui si vive una repressione più forte. Quello che però è anche bello sottolineare è che, nonostante effettivamente una repressione crescente, la Maison de la Résistance continua a essere piena di gente, con persone che vanno, vengono, e quindi se da un lato effettivamente l'Andra cerca di rimandare gli scagnozzi a sorvegliare, in realtà non, come strategia al momento non intimidisce. Il rischio di un'espulsione è un rischio quotidiano, a partire infatti dal 15 febbraio. Non possono più essere realizzati nella foresta secondo il codice forestale, perché si entra nel periodo di nidificazione. Inoltre, rispetto a un ricorso effettuato contro lo scambio della foresta dagli abitanti, il 31 gennaio il pubblico relatore ha chiesto l'annullamento della procedura di scambio e la delibera sarà il 28 febbraio. Si giocano da un lato degli appuntamenti da un punto di vista giuridico importanti, e per questo che ci sia lo sgombero o no, a febbraio è previsto un momento di grande mobilizzazione e convergenza verso Burr per riprendere la foresta, come è stato fatto a luglio nel caso in cui ci abbiano sgomberato, o per mostrare la nostra determinazione e la nostra forza. Quindi una fiaccolata il 14 febbraio per dichiarare il nostro amore ardente all'Andra è prevista, e apre quindi questi giorni di mobilizzazione con chiamate ad azioni decentrate in loco, per concludersi quindi con una grande manifestazione verso la foresta il 18 febbraio. Quindi tutti sono invitati a poter partecipare e a mettere in atto le proprie pratiche di lotta. Se la lotta a Burr vince, abbiamo trovato il modo per far morire di costipazione l'industria nucleare.